You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Winfried Sebald. Storia naturale della distruzione. L'autore ci conduce in un'esplorazione profonda e inquietante della devastazione delle città tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale, un evento che, pur segnando profondamente la storia e la psiche di un'intera nazione, sembra essere stato rimosso dalla coscienza collettiva e dalla letteratura del dopoguerra. La premessa funge da cornice introduttiva, in cui Sebald delinea le origini del progetto e il suo intento. Le conferenze di Zurigo, tenute nel tardo autunno del 1997, nascono da un episodio apparentemente marginale ma simbolico, il resoconto di Carl Selig su un'escursione compiuta nell'estate del 1943 con Robert Walser, allora internato in una clinica psichiatrica, proprio alla vigilia dell'incendio che distrusse Amburgo. Lo scrittore nota come Selig non menzioni questa coincidenza, un dettaglio che lo spinge a riflettere sulla propria prospettiva. Nato nel maggio 1944 in un villaggio dell'Allgäu, appartiene a una generazione risparmiata dalla catastrofe, ma non immune dalle sue tracce mnemoniche. A Zurigo, l'autore aveva usato brani dei propri lavori per illustrare questa connessione personale, ma nella versione scritta sceglie di omettere tali autocitazioni, ritenendole fuori luogo, e di concentrarsi invece sulle reazioni suscitate dalle conferenze. Queste reazioni, spesso bizzarre e frammentarie, gli rivelano un vuoto espressivo. L'umiliazione nazionale vissuta da milioni di tedeschi negli ultimi anni di guerra non ha trovato parole, né è stata trasmessa alle generazioni successive. Le lettere ricevute, carenti di spontaneità, testimoniano un'esperienza taciuta, un tabù che ha impedito la nascita di un grande romanzo epico tedesco sulla guerra e il dopoguerra. Sebald attribuisce questa lacuna a una sorprendente cecità storica dei tedeschi, privi di quell'interesse per il passato che caratterizza, ad esempio, la cultura britannica. Quando i tedeschi guardano agli anni tra il 1930 e il 1950, lo fanno con uno sguardo ambiguo che al contempo cerca e rifugge la verità. Questa ambivalenza si riflette nella letteratura del dopoguerra, spesso segnata da una coscienza falsa o dimidiata, volta a consolidare la posizione precaria degli scrittori in una società moralmente screditata. Per molti autori rimasti in Germania durante il Terzo Reich, il bisogno di ridefinire la propria immagine dopo il 1945 ha prevalso sul compito di rappresentare la realtà circostante. Lo scrittore introduce qui il caso di Alfred Anders, che approfondirà nel saggio finale, come esempio emblematico, un autore di talento e opposizione che, tuttavia, compromise la sua integrità con il regime e, successivamente, ritoccò la propria biografia per occultare tali compromessi. Questo processo di autoassoluzione, secondo Sebald, è una delle ragioni per cui un'intera generazione di scrittori tedeschi fallì nel descrivere e tramandare il trauma della distruzione. La premessa si chiude così, con un invito implicito a esplorare questo silenzio, preparando il lettore a un'analisi che intreccia storia, memoria e critica letteraria. Il libro, quindi, si apre con un tentativo di afferrare l'enormità della distruzione inflitta alle città tedesche negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, un'impresa che l'autore riconosce come ardua. I numeri sono impressionanti. La Royal Air Force sganciò 1 milione di tonnellate di bombe in 400.000 incursioni, colpendo 131 città, alcune delle quali rase al suolo. 600.000 civili persero la vita. 3,5 milioni di abitazioni furono distrutte e e alla fine del conflitto 7,5 milioni di persone erano senza tetto. A Colonia e Dresda ogni abitante si trovò a convivere con decine di metri cubi di macerie. Eppure questi dati, pur noti grazie agli Strategic Bombing Surveys degli alleati e alle statistiche ufficiali, non riescono a trasmettere il significato reale di tale annientamento, un evento senza precedenti che, sorprendentemente, non ha lasciato postumi dolorosi nella coscienza collettiva tedesca. Lo scrittore si interroga su questo paradosso. Un'opera di distruzione vissuta da milioni di persone per anni, seguita da un dopoguerra di privazioni, avrebbe dovuto generare un trauma profondo, eppure è stata relegata a vaghe generalizzazioni negli annali della Repubblica Federale Tedesca. Alexander Kluge, citato da Sebald, nota come essa non sia mai diventata un'esperienza simbolo nell'immaginario collettivo, nonostante l'energia con cui i sopravvissuti si impegnarono a ricostruire, a Pforzheim, ad esempio, dove un'incursione del febbraio 1945 uccise un terzo dei 60.000 abitanti. Le croci di legno spuntavano ancora tra le macerie negli anni 50. La reazione dominante fu un'apatica accettazione. Alfred Döblin, nel 1945, descrive persone che camminavano tra le rovine come se non fosse successo nulla, mentre Janet Flanner, nel 1947, registra gli effluvi nauseabondi che emanavano dalle cantine distrutte di Varsavia, un fenomeno che Sebald immagina simile nelle città tedesche, senza però che i sopravvissuti ne fossero colpiti. Questa apatia si accompagnò a un eroismo pragmatico nella ricostruzione, esemplificato da un opuscolo su Worms che presenta la distruzione come il primo passo verso un rinnovamento riuscito. Lo scrittore cita le foto della Kammererstrasse, dove la totale devastazione è mostrata accanto alla sua rinascita, suggerendo che la catastrofe non fosse vista come il risultato di un pervertimento collettivo, ma come un'opportunità. Robert Thomas Pell, nel 1945, nota nei dirigenti della IG Farben a Francoforte una volontà di ricostruire un paese più grande e potente, un proposito che si realizzò nel miracolo economico tedesco. Tuttavia, questa seconda liquidazione della storia passata, resa possibile dalla ricostruzione, orientò i tedeschi verso il futuro, soffocando ogni riflessione sul vissuto. Le testimonianze dirette di quel periodo sono rare e Sebald sottolinea come, nella raccolta Europa in Trümmern di Hans Magnus Enzensberger, siano soprattutto autori stranieri, mentre gli scrittori tedeschi, in particolare quelli della cosiddetta emigrazione interna come Walter von Mollo e Frank Thies, evitavano di commentare la distruzione, forse per timore di screditarsi presso le autorità occupanti con resoconti troppo realistici. Lo scrittore osserva che la letteratura del dopoguerra, che iniziava a ricostituirsi dal 1947, non colmò questo vuoto. La vecchia guardia si concentrava su astrazioni umanistiche per rifarsi un'immagine, mentre i giovani reduci dal fronte, come osserva Enzensberger, erano assorbiti dalle loro esperienze di combattenti, ignorando gli orrori evidenti delle città distrutte. Persino la letteratura delle macerie, lodata per il suo realismo e incarnata da autori come Heinrich Böll, si rivela, a uno sguardo più attento, uno strumento di amnesia collettiva. Sebald suggerisce che un'autocensura inconscia regolasse questa produzione, occultando lo stato di annichilimento morale e materiale del paese, un segreto infamante su cui pesava un tabù inespresso. Tra le poche eccezioni, l'autore cita Der Engel Schwieg di Heinrich Böll, un romanzo scritto alla fine degli anni 40 ma pubblicato solo nel 1992, quasi 50 anni dopo. Questo testo, con la sua malinconia insanabile, offre un'immagine cruda della rovina. La signora Gompertz muore in un'agonia descritta con dettagli agghiaccianti. Il sangue nero e viscoso che erompe dalla sua bocca, macchiando lenzuola e pavimento, simboleggia l'acedia cordis, una depressione profonda che i tedeschi avrebbero dovuto provare, ma che evitarono. Oltre a Böll, solo autori come Hermann Kazak, Hans-Erik Nossack, Arno Schmidt e Peter de Mendelssohn osarono affrontare il tema della distruzione, spesso in modo discutibile, come Sebald promette di esplorare. Anche i successivi studi storiografici, pubblicati da editori minori come Feuersturm über Hamburg di Hans Brunswick, non cambiarono questa dinamica. Freddi e compilatori servivano più a smaltire un sapere eccessivo che a comprenderlo. Lo scrittore fa una riflessione sul miracolo economico tedesco, attribuendolo non solo al piano Marshall o alla guerra fredda, ma anche a un'etica del lavoro totalitaria, alla perdita della zavorra storica, distrutta dai bombardamenti, e a un'energia psichica derivante dal segreto taciuto dei cadaveri murati nelle fondamenta della nuova Germania. Questo segreto, più potente di qualsiasi ideale democratico, unì i tedeschi nel dopoguerra, un legame che Sebald invita a considerare nel contesto di un'Europa che, nel 1997, si apprestava a una nuova fase di unificazione, con il marco tedesco a ricalcare i confini della Wehrmacht del 1941. C'è una domanda cruciale. Da dove dovrebbe iniziare una storia naturale della distruzione? Lo scrittore propone diverse possibilità: un'analisi delle premesse tecniche e politiche dei bombardamenti, una descrizione scientifica delle tempeste di fuoco, o studi comportamentali sull'istinto di fuga e ritorno. Ma non offre una risposta definitiva, lasciando che il lettore si confronti con l'enormità del tema. Hans-Erich Nossack, una delle poche voci tedesche a descrivere la distruzione, narra l'esodo da Amburgo dopo i bombardamenti del 1943, una fiumana silenziosa e inarrestabile, che sommerse villaggi remoti, con profughi che, appena sistemati, tornavano verso la città in rovina, spinti da motivi pratici o da un'attrazione oscura, simile a quella di un assassino per il luogo del delitto. Heinrich Böll, anni dopo, ipotizza che questa esperienza di sradicamento abbia generato la smania di viaggiare dei tedeschi della Repubblica Federale, un'inquietudine che li spinge a essere sempre altrove. Sebald si concentra poi sull'operazione Gomorra, l'attacco su Amburgo del 28 luglio 1943, descritto con una precisione quasi clinica che contrasta con l'orrore dei fatti. La Royal Air Force, supportata dall'ottava flotta americana, sganciò 10.000 tonnellate di bombe dirompenti e incendiarie sui quartieri densamente popolati a est dell'Elba, come Hammerbrook, Hamm e St. Georg. La tecnica era collaudata. Bombe dirompenti scardinavano porte e finestre, ordigni incendiari appiccavano il fuoco ai solai e bombe più pesanti penetravano nei sotterranei. In pochi minuti, un'area di 20 chilometri quadrati fu avvolta da incendi che, in un quarto d'ora, divennero un mare di fiamme. All'1:20 si scatenò una tempesta di fuoco senza precedenti. Vampe alte 2.000 metri risucchiavano l'ossigeno con violenza da uragano, sollevando tetti, sradicando alberi e trasformando persone in torce viventi. Le fiamme, rapide come una mareggiata, raggiungevano i 150 chilometri orari, sciogliendo vetri e facendo bollire lo zucchero nelle cantine. L'asfalto liquefatto intrappolava i fuggitivi e il calore, superiore ai 1.000 gradi, riduceva i corpi in cenere o a mucchi di carne lessata. All'alba, una cappa di fumo alta 8.000 metri oscurava il cielo, mentre i piloti avvertivano il calore attraverso i loro aerei. Quartieri con 200 chilometri di fronte strada furono distrutti e i cadaveri, alcuni bruciati dal fosforo, altri ridotti a un terzo delle loro dimensioni, giacevano ovunque. Quando, in agosto, le macerie si raffreddarono, le squadre di sgombero, soldati puniti e prigionieri dei lager, trovarono scene macabre. Corpi intatti seduti a tavola, uccisi dal monossido di carbonio o resti carbonizzati raccolti in cesti da biancheria. Lo scrittore sottolinea l'impossibilità di sapere quante vite si persero o quante menti cedettero quella notte, un'incertezza che amplifica l'orrore. L'esodo dei sopravvissuti iniziò immediatamente, con 1.250.000 persone che si riversarono sulle strade senza meta, come descritto da Nossack. Friedrich Reck, nel suo diario, racconta un episodio del 20 agosto 1943. Un gruppo di sfollati assalta un treno in Alta Baviera e una valigia si rompe, rivelando il cadavere mummificato di un bambino, reliquia di una madre al confine della follia. Sebald considera questa scena troppo vivida per essere inventata, prova che, nonostante la censura nazista, le notizie sugli orrori di Amburgo si diffusero. Reck narra anche di 10.000 profughi accampati a Monaco nel 1944, vecchie curve sotto il peso dei loro fagotti, gli occhi pieni di terrore per il gorgo di fuoco. Eppure, questa sofferenza non trovò eco nella letteratura tedesca dell'epoca, un silenzio che l'autore attribuisce al disonore nazionale e a un senso di sfida verso i vincitori. Testimoni stranieri come Stig Dagerman, nel 1946, descrivono il paesaggio lunare di Amburgo, attraversato in treno per 15 minuti, senza vedere anima viva, mentre i passeggeri tedeschi evitavano di guardare fuori, segno di un rifiuto collettivo. Janet Flanner, a Colonia, vede una città ridotta a macerie, con una popolazione muta come la città, vestita di nero e persa tra i detriti. Sebald cita anche Solly Zuckerman, che visitò Colonia dopo la guerra, e, sconvolto dal Duomo Nero tra le rovine e da un dito mozzo trovato tra le macerie, progettò un articolo per Horizon, intitolato «Sulla storia naturale della distruzione», mai scritto, perché, come ammise anni dopo, l'eloquenza gli mancava di fronte a tanto orrore. Lo scrittore riflette sulle reazioni alle sue conferenze di Zurigo.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Materiale che integra con le lettere ricevute e i contributi successivi, offrendo uno spaccato della difficoltà di affrontare la distruzione. Le missive, spesso stravaganti e sconnesse, rivelano un'incapacità di articolare l'esperienza vissuta, confermando il tabù che grava sul tema. Sebald nota come il pubblico tedesco, pur colpito dalla sua analisi, reagisse con reticenza o tentativi maldestri di giustificazione, segno di una memoria bloccata. Alcuni gli scrissero di esperienze personali, ma i racconti erano frammentari, privi di spontaneità, come se il trauma avesse corroso la capacità di narrare in modo coerente. L'autore intreccia queste testimonianze con una critica alla storiografia e alla letteratura tedesche, che hanno fallito nel dare forma a un'esperienza così estrema. Egli cita Alexander Kluge, che descrive come i sopravvissuti, pur desiderosi di narrare, avessero perso la capacità di ricordare coerentemente, un fenomeno che Kluge attribuisce a una sorta di amnesia psicologica indotta dalla distruzione. Sebald si sofferma su questa idea, notando come i resoconti dei testimoni oculari siano spesso discontinui, erratici, quasi romanzeschi, segnati da una patina di inautenticità dovuta all'uso di frasi stereotipate, fiamme rapinose, notte fatale, l'inferno si scatenò, che neutralizzano l'orrore anziché esprimerlo. Persino Victor Klemperer, nei suoi diari sulla caduta di Dresda, non sfugge a questo convenzionalismo linguistico, un limite che rende sospetta l'autenticità di molte cronache. Lo scrittore suggerisce che il rogo di Dresda, che distrusse una città in poche ore, dovesse aver sopraffatto le facoltà razionali ed emotive dei sopravvissuti, lasciando solo frammenti di memoria incapaci di catturare l'intero. C'è una riflessione sulla necessità di una visione sinottica, costruita a posteriori, per integrare queste testimonianze parziali. Sebald torna all'operazione Gomorra su Amburgo, ma qui la usa come esempio di un evento che richiede un'analisi più ampia, oltre i singoli racconti. Egli critica l'assenza di una narrazione collettiva che dia senso alla distruzione, un vuoto che attribuisce non solo al trauma, ma anche alla vergogna e alla riluttanza dei tedeschi a confrontarsi con il proprio passato. Le reazioni alle conferenze, dunque, non sono solo un'appendice, ma una chiave per comprendere il silenzio che ha avvolto la guerra aerea, un silenzio che l'autore cerca di spezzare con la sua indagine. Con il saggio, lo scrittore Alfred Anders, Sebald sposta l'attenzione dalla distruzione materiale a quella morale e letteraria, analizzando la figura di un autore che incarna le contraddizioni della generazione tedesca del dopoguerra. Pubblicato anni prima su Lettre, e qui riproposto, il testo attira su Sebald critiche feroci, ma egli lo considera essenziale per esplorare come il compromesso con il regime nazista e il successivo ritocco biografico abbiano compromesso l'opera di Anders e, per estensione, di molti suoi contemporanei. Lo scrittore presenta Anders come un uomo di intelligenza e opposizione, ma anche di ambiguità morale, il cui percorso riflette il fallimento di una generazione nel testimoniare la verità della guerra. Il saggio inizia con un'immagine di Anders nel 1978, 2 anni prima della sua morte, mentre conversa con Sebald a Berzona, nel Canton Ticino, dove si era ritirato. Anders, con il suo accento svevo e il tono da predicatore, si lamenta della critica letteraria tedesca, che lo ha sempre sottovalutato, mentre l'autore lo osserva con una miscela di curiosità e scetticismo. Questo incontro personale introduce un'analisi che non è solo letteraria, ma anche biografica, basata su documenti e sulla biografia di Stefan Reinhardt. Lo scrittore ricostruisce la vita di Anders a partire dagli anni giovanili. Nato nel 1914 a Monaco, cresce in un ambiente piccolo borghese, si avvicina al comunismo negli anni 30 e viene internato per 3 mesi a Dachau nel 1933 per attività politiche. Rilasciato, abbandona l'impegno politico e lavora come contabile, sposando nel 1935 Angelica Albert, di origini ebraiche, da cui ha una figlia. La svolta cruciale arriva nel 1943, quando Anders divorzia da Angelica per sfuggire alle leggi razziali che lo avrebbero penalizzato come marito di una meticcia. Sebald evidenzia la freddezza di questa decisione. Anders presenta la domanda di ammissione alla Camera degli Scrittori del Reich, il 16 febbraio 1943, dichiarandosi divorziato 3 settimane prima che il divorzio sia effettivo, un atto che rivela la priorità data alla carriera letteraria sul legame familiare. Il fratello Martin, citato da Reinhardt, parla di un grave conflitto interiore, ma l'autore lo interpreta come una scusa. Per Anders, lo sviluppo individuale significava affermarsi come autore, anche a costo di compromessi morali. In quel periodo, mentre la Germania era al culmine della sua potenza, Anders scrive racconti come Der Techniker, intrisi di temi nazionalisti, sangue, razza, forza, che suggeriscono un allineamento, seppur opportunistico, al regime. Nel 1944, arruolato nella Wehrmacht e inviato in Italia, Anders diserta dopo la disfatta di Montecassino, venendo catturato dagli americani. Da prigioniero in Louisiana, scrive una lettera per recuperare i suoi manoscritti, definendo Angelica mia moglie e meticcio di origine ebraica, un'espressione che Sebald trova agghiacciante per la sua arroganza e ipocrisia. Tornato in Germania nel dopoguerra, Anders si reinventa come intellettuale di sinistra, dirigendo Der Ruf con Hans Werner Richter. Eppure, l'autore nota che i suoi articoli su questa rivista, analizzati da Urs Widmer nel 1945, riprendono il linguaggio fascista del periodo pre-1945, con toni enfatici e vuoti che tradiscono una mentalità mai davvero ripudiata. Anders si erge a portavoce dei soldati di Stalingrado e Cassino, assolvendoli da ogni colpa nei crimini nazisti, contribuendo al mito dell'innocenza della Wehrmacht. Sebald passa poi a esaminare le opere letterarie di Anders a partire da Die Kirchen der Freiheit, 1952, un'autobiografia romanzata in cui la diserzione diventa un atto esistenziale di libertà. Anders descrive il suo servizio militare con una leggerezza sconcertante. In Italia gode di viaggi in motocicletta, del Chianti e del paesaggio toscano, scrivendo alla madre di un'esperienza divertente. Lo scrittore contrappone questa superficialità alla gravità del contesto bellico, suggerendo che Anders trasformi il turismo di guerra in una scuola per i futuri giramondo tedeschi, un atteggiamento che mina la credibilità del suo eroismo letterario. In Sansibar, Oder der letzte Grund, 1957, Anders riscrive la sua storia con Angelica. Il protagonista Gregor salva Judith, un'ebrea che richiama la ex moglie, ma il risentimento dell'autore traspare nel ritrarla come una ragazza viziata di ricca famiglia ebraica, con descrizioni stereotipate e cariche di un erotismo ambiguo. Sebald critica la prosa ampollosa del romanzo, come il passo sul Mar Nero e Tarasovka, che pretende di elevare un'epifania estetica a verità superiore, ma cade nel kitsch. Lo scrittore continua la sua analisi delle opere di Anders con Die Rote, 1960, un romanzo ambientato a Venezia che segna un ulteriore passo nella sua estetica compromessa. Qui Anders si abbandona a descrizioni kitsch e sentimentaliste, come quella dei capelli della protagonista, un'onda liscia di un rosso cupo che si trasforma in una schiuma di flutti pompeiani, un'immagine che Sebald considera un'accozzaglia di ciance artificiali, lontana dalla verità che Anders pretende di evocare citando Monteverdi. Le scene di contatto fisico, con il loro raggiante tepore del corpo e leggero profumo, seguono uno schema voyeuristico che l'autore trova sgradevole e privo di autenticità. Peggio ancora, il romanzo usa Auschwitz come sfondo scenografico, un'operazione che completa l'indecenza di un'opera fallita. Sebald respinge i tentativi della critica di salvare Die Rote paragonandola al neorealismo italiano o al romanzo di genere anglosassone, sostenendo che la distanza da capolavori come Il giardino dei finzi contini è abissale e che il genere non giustifica la sua mediocrità. Con Efraim, 1967, Anders tenta un progetto più ambizioso, seguendo George Efraim, un giornalista ebreo-tedesco che torna a Berlino per indagare sulla scomparsa di Esther, figlia del suo capo, Keir Horn. Lo scrittore nota che, nonostante l'apparente solidità iniziale, il romanzo crolla sotto il peso delle sue contraddizioni. Anders evita di identificarsi con Horn, il padre che tradisce la figlia, e si appropria invece di Efraim, sostituendosi alla vittima con una disinvoltura che erode la credibilità del personaggio. Il linguaggio di Efraim, un tedesco recuperato dopo anni di esilio, dovrebbe riflettere un difficile scavo nella memoria, ma Anders lo riempie di un gergo contemporaneo improbabile, espressioni come «non va in tilt» o «farsi scopare all'Excelsior», che tradiscono l'assenza di autenticità. Una scena centrale, in cui Efraim colpisce un uomo per un commento antisemita, è particolarmente problematica. Sebald vi legge un'inversione di ruoli, con Anders che proietta nel protagonista ebreo la violenza di un soldato tedesco, un errore involontario che rivela la sua incapacità di empatia. Nonostante le ricerche sull'ebraismo e il controllo di un esperto, il romanzo non convince i lettori ebrei come Reich Ranicki o Edmund Wolff, un fallimento che Anders vive con amarezza. Infine, Winterspelt, 1974, rappresenta il culmine dell'opera di Anders, un romanzo più cauto e documentato, ambientato nell'Eifel innevato durante i preparativi per l'offensiva delle Ardenne. Il maggiore Joseph Dinklage, decorato con la croce di ferro, pianifica di arrendersi agli americani con il suo battaglione, un atto di resistenza idealizzato che l'autore interpreta come un autoritratto retrospettivo di Anders e della sua seconda moglie Gisela. Käthe Lenk, un'insegnante di rettitudine morale, ammira Dinklage, incarnando un'innocenza immune al regime. Eppure, il piano fallisce per l'intervento del brutale soldato Rydell e Sebald considera Dinklage un personaggio fittizio, un esistenzialista tedesco privo della legittimazione di una vera resistenza, a differenza di quella francese. Il romanzo, pur essendo il migliore di Andersch per cura e obiettività, resta apologetico, un tentativo di rettificare la biografia dell'autore attraverso la letteratura, un'estetica della resistenza simbolica che non convince Sebald. Il saggio si chiude con una postilla sugli ultimi anni di Andersch. Nel 1976, con la poesia Articolo 3 sul Berufsverbot, egli si schiera a sinistra, denunciando un nuovo Lager in Germania, una mossa radicale che l'autore trova sospetta per la sua repentinità. Andersch aveva sempre preferito le retrovie, come rivela una lettera del 1959 a Wolfgang Weyrauch, in cui sogghigna al pensiero dei tedeschi che si crogiolano nel grasso di un nuovo nazismo. La sua naturalizzazione svizzera negli anni 70 e il litigio con Max Frisch, che lo accusava di apprezzare la Svizzera senza curarsene, dipingono un uomo tormentato da ambizione e risentimento. Lo scrittore vede nell'opera di Andersch un mantello che nasconde una fodera di modesta qualità, un'immagine pubblica costruita su compromessi e autoassoluzioni che non regge a un esame attento. Tornando al cuore di Storia naturale della distruzione, Sebald usa Andersch come specchio di un fallimento più ampio. La sua incapacità di affrontare la distruzione, preferendo rifugiarsi in un'estetica vuota o in una biografia ritoccata, riflette quella di un'intera generazione di scrittori tedeschi. Dopo il 1945, il bisogno di ridefinirsi prevalse sul dovere di testimoniare, lasciando la guerra aerea e le sue rovine come una terra incognita nella coscienza nazionale. Lo scrittore non offre soluzioni, ma un monito. Il silenzio su quegli anni, alimentato da vergogna e rimozione, ha permesso alla Germania di ricostruirsi materialmente, ma a costo di una cecità storica che persiste. Le conferenze di Zurigo, le reazioni frammentarie e il caso Andersch convergono in un ritratto di una nazione che ha sublimato il suo difetto in virtù, come nota Enzensberger, un successo economico e sociale costruito sull'oblio. E così, mentre il fumo di Amburgo si dissipava e le macerie di Colonia venivano sgomberate, i tedeschi voltavano le spalle al passato, lasciando a Sebald il compito di disseppellire ciò che era stato murato nelle fondamenta della loro nuova identità. Storia naturale della distruzione non è solo un'analisi della guerra aerea, ma un atto d'accusa contro l'amnesia collettiva e un invito a guardare, finalmente, ciò che è stato rimosso. Con il dito mozzo trovato da Zuckerman tra le rovine e l'immagine di Andersch che si giustifica a Berzona, Sebald ci lascia un'eredità scomoda. La memoria non può essere ricostruita come una città, ma deve essere affrontata, anche quando brucia.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.